SBS Italia.
Allora, è in corso un'offensiva che ha un nomi e cognomi. L'offensiva è quella dei due vice premier, quindi delle due espressioni massime del governo, Salvini e Di Maio, che hanno preso di mira Banca Italia nel corso di una assemblea con i correntisti delle alcune banche, della Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banche, che sono banche che sono fallite, quindi questi correntisti aspettano di essere rimborsati. In questa assemblea pubblica sia Salvini che Di Maio hanno attaccato esplicitamente i vertici di Banca Italia dicendo che non hanno vigilato e che bisogna arrivare ad un avvicendamento dell'organo di dirigenza dell'istituto di vigilanza, appunto, di Banca Italia. Peraltro sono affermazioni che avevano già avuto un prologo nel Consiglio dei Ministri di giovedì scorso, dove pure c'era stato uno scontro sulla possibilità di rinnovo di uno dei membri del direttorio di Banca Italia, il dottor Signorini, che ha avuto l'alta da parte dei 5 Stelle. In quella circostanza però Giorgetti della Lega e anche Tria, che oggi è tornato a ribadire la necessità che la Banca d'Italia sia, l'autonomia della Banca d'Italia sia rispettata, anche Tria in quella circostanza avevano polemizzato con i 5 Stelle. Quindi c'è uno scontro molto forte che investe uno degli elementi cardine del sistema italiano, del sistema economico italiano e anche di quello istituzionale, che risente della vicenda elettorale, perché ci avviciniamo alle elezioni europee e è in corso il voto nell'Abruzzo, che è la prima regione che va a voto dopo il 4 marzo scorso. Quindi c'è questo clima elettorale, quindi questo accentuazione dei toni, però stiamo parlando di una cosa molto delicata che infatti viene monitorata dal Quirinale con grande attenzione e che rischia di innescare uno scontro come non c'è mai stato in precedenza tra la politica e il vertice della Banca d'Italia.
Passiamo adesso alla polemica che ormai prosegue da mesi con la Francia, con attacchi in particolare al presidente Emmanuel Macron e il sostegno dato di recente da alcuni esponenti del governo ai gilet gialli, che appunto sono questa galassia politica che protesta da settimane contro il governo.
Sì, appunto, è una polemica, come giustamente dici, che va avanti da parecchie settimane, da parecchi mesi. Anche questa naturalmente risente del clima elettorale per le elezioni europee, e stavolta non c'entra solo l'Italia ma c'entra anche la Francia, perché pure loro votano e Macron ha necessità di rafforzare la sua posizione, che adesso sta recuperando qualcosa, ma insomma è stata messa a dura prova proprio dalla protesta dei gilet gialli. Ora, il governo francese ha ritenuto una provocazione, un atto ostile, una vera e propria provocazione, il fatto che Di Maio e Di Battista siano andati a Parigi e si siano incontrati con alcuni degli esponenti dei gilet gialli, ma dell'ala più oltranzista, dell'ala che sostiene la necessità quasi di una guerra civile, insomma, lo dicono loro stessi. E quindi questa cosa è stata considerata appunto un atto ostile, un atto di ingerenza inammissibile nelle vicende politiche interne di un paese amico, e questo ha portato al ritiro dell'ambasciatore francese a Roma. È un atto di protesta diplomatico formale molto forte, e che però richiama anche a un aspetto sinistro, perché l'ultima volta che questo era successo era stato il 10 di giugno del 1943, quando l'Italia consegnò la dichiarazione di guerra nelle mani dell'ambasciatore francese. Quindi insomma, diciamo, non è un precedente ben augurato. Ora, naturalmente non siamo a quel livello e sarebbe anche fuori luogo fare paralleli, però certamente mai come stavolta i rapporti tra Francia e Italia sono molto tesi. Il Presidente della Repubblica è intervenuto attraverso una nota ufficiosa nella quale Mattarella ha chiesto al Presidente del Consiglio Conte il ripristino immediatamente, e ha usato questo avverbio, dei rapporti di buon vicinato con la Francia, perché naturalmente mettere a repentaglio il dialogo e l'abbraccio che c'è tra Italia e Francia significa anche minare uno dei pilastri dell'unità europea. In questo caso, come in quello precedente di cui abbiamo parlato di Banca Italia, al centro del pressing c'è proprio il Presidente del Consiglio, perché il Quirinale ritiene Conte l'interlocutore giusto, adeguato, non il vice premier, lui in quanto capo del governo, e quindi lo investe della necessità di raffreddare il clima politico e i toni del confronto con la Francia, e anche di sedare le intemperanze, diciamo così, dei due vice premier, perché mettere a repentaglio il rapporto con la Francia o innescare uno scontro politico, economico e istituzionale con Banca Italia sarà anche una questione di campagna elettorale, però rischia di creare parecchi danni con conseguenze che rischiano poi di essere molto negative per parecchio tempo per tutti i cittadini italiani.
Parliamo adesso delle elezioni regionali in Abruzzo. Le urne sono aperte, noi chiaramente non faremo in tempo a dare i risultati perché quando siamo in onda le urne sono ancora aperte, ma che cosa si prevede e quali sono i temi importanti per quanto riguarda queste elezioni?
Allora sì, in Abruzzo vanno a votare circa 60.000 elettori, 31.000 donne e meno, poco meno uomini, e però questo test politico che riguarda, diciamo, l'elezione del nuovo presidente della regione è un test che ha grande assunto in via via sempre più importanza, perché è la prima elezione che si fa dopo il 4 marzo, cioè dopo la vittoria di 5 Stelle e Lega nelle elezioni politiche, e che quindi, insomma, rappresenterà il termometro, un po' il termometro della situazione, anche se il campione, come abbiamo visto, è limitato. La questione politica fondamentale è che in Abruzzo ci sono 4 candidati alla presidenza, però il centrodestra classico, cioè Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, anche se con gerarchie interne naturalmente cambiate, oggi la Lega è di gran lunga il primo partito di questa aggregazione, ebbene però si presenta unito con un proprio candidato, mentre i 5 Stelle vanno per conto loro dopo aver ottenuto grandissimo successo alle politiche in Abruzzo, e la sinistra e il centrosinistra presenta un candidato di grande prestigio, ex vicepresidente del CSM, Legnini. Allora, qual è il punto? Il punto è che i sondaggi parlano di un arretramento forte dei 5 Stelle e di una possibile vittoria del candidato di centrodestra, lo sapremo tra poche ore, quindi è proprio anche inutile fare previsioni. Però se dovesse succedere che vince il centrodestra, ripeto, nella sua formazione classica, e i 5 Stelle prendono una legnata, o addirittura arrivano dopo il PD col suo candidato, beh, allora questo creerebbe ulteriore, sarebbe un ulteriore elemento di tensione in un quadro già molto complicato di rapporto all'interno della maggioranza tra Lega e 5 Stelle. Teniamo presente che ovviamente stiamo parlando di un percorso che porterà alle elezioni europee di fine maggio, che sono il punto fondamentale, e tuttavia da qui a fine maggio poi ci saranno anche elezioni regionali in Sardegna e poi in Basilicata, quindi insomma ci sono molti appuntamenti elettorali, questo è il primo. In questa situazione, se si dovesse raggiungere, se il centrodestra dovesse prevalere, beh insomma qualcuno potrebbe pensare che poi forse allora questo è uno schema che dovrebbe anche essere ripetuto a livello nazionale.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.